Benvenuti, benvenuti a tutti, buona giornata. A tutti il nostro ringraziamento per essere così numerosi oggi. Come segretario del Consiglio Direttivo apro la 26esima edizione del Premio Cuore Amico dando la parola al Presidente Don Flavio Dalla Vecchia.
Bene, ben trovati a tutti, grazie di questa presenza numerosa. Credo sia anzitutto doveroso salutare tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita di questo momento, ma in questo momento saluto anche quelle che sono le autorità presenti: il viceprefetto vicario di Brescia, il dottor Salvatore Pasquariello, l'assessore con delega alle politiche sociali per la famiglia, la persona e la sanità, il dottor Felice Scalvini, accompagnato dalla consigliera comunale Lucia Ferrari, in rappresentanza del sindaco di Brescia, il vicequestore vicario di Brescia, il dottor Cesare Capocasa, il comandante del reparto operativo dei carabinieri, il tenente colonnello Oreste Gargano, don Carlo Tartari, direttore dell'ufficio missionario di Brescia, in rappresentanza del vescovo di Brescia. E con lui saluto anche i vescovi qui convenuti con noi, Monsignor Bruno Foresti, nostro vescovo emerito, Monsignor Conti e Monsignor Voltolini. Grazie davvero di questa presenza a tutti voi. E volevo ringraziare anche, accogliere in mezzo a noi, ringraziare anche della presenza. Ho visto diverse facce di questi, dei Fidei Donum che questa settimana hanno vissuto un momento forte di convegno. Sono l'espressione, diciamo, più visibile di quella che è la nostra Chiesa, che si impegna a essere anche missionaria. C'è un progetto missionario adesso anche della diocesi di Brescia che ci è stato consegnato in questo ultimo periodo, e credo che anche questo sia una delle modalità che continuano a motivare, dei modi attraverso i quali motivano la scelta fatta tanti anni fa da Don Mario Pasini di essere non solo quelli che vanno, ma anche quelli che fanno da supporto a chi va, perché Cuore Amico ha questo scopo, quello di essere di sostegno, ma anche di sensibilizzare per quella che è l'attività missionaria della Chiesa. Ecco, ricordo gli obiettivi del premio, che perché ci troviamo qui. Si tratta di proprio di fare in modo che l'attività missionaria della Chiesa sia messa in risalto, facendo in modo che le persone che operano, che sono sacerdoti, religiosi, laici, come vedremo appunto tra i premiati, persone che hanno scelto di dedicare la loro vita ad altre in terre lontane, ecco, possano essere riconosciute e soprattutto il loro lavoro sia sentito come un lavoro non di una specie di punta avanzata, ma espressione di quella responsabilità che tutta la Chiesa si assume nel vivere la dimensione missionaria. Il Papa ha detto nel suo messaggio di quest'anno per la giornata missionaria, sottolineando il tema della misericordia, la misericordia come esperienza ecclesiale, che tra le realtà che si vivono nella missione è testimoniare l'amore di misericordia. E tra questi ci sono tanti uomini e donne di ogni età e condizione. Segno eloquente dell'amore materno di Dio è un considerevole crescente presenza femminile nel mondo missionario accanto a quella maschile. Le donne laiche e consacrate, e oggi non poche famiglie, realizzano la loro vocazione missionaria in svariate forme, dall'annuncio diretto del Vangelo al servizio caritativo. Accanto all'opera evangelizzatrice e sacramentale dei missionari, le famiglie comprendono spesso più adeguatamente i problemi della gente e sanno affrontarli in modo opportuno e talvolta inedito. Credo che siano queste parole quelle che ci confortano anche nel fatto di nel ricordare colui che ha ideato questo premio, Don Mario Pasini, siamo ormai alla 26esima edizione del premio. Si tratta di un'intuizione che è realmente anche nella logica di quel concilio che ci sforziamo di attuare come Chiesa, di quel concilio che ha messo al centro non solo il discorso di una missione, non ha ridotto la missione soltanto alla missione ad gentes, ma ha visto nella missione quella che potremmo dire l'impulso fondamentale dell'essere Chiesa, che non è soltanto l'andare verso gli altri, ma è il fare in modo che il Vangelo sia sempre dove ci si trova, in ogni contesto, lievito. E dicevo, l'intuizione di Don Mario di premiare non soltanto quindi con religiosi, religiose, sacerdoti, ma anche persone laici, appunto laiche, che si sono impegnati a far sì che la loro vita, il loro battesimo, fosse vissuto come testimonianza di questa misericordia amorevole del Padre, di questo amore misericordioso che si vuole estendere al mondo. Ecco, accanto a questo, come ultimo, vorrei ringraziare tutti i benefattori che contribuiscono con le loro offerte, con la loro attenzione, con la loro sensibilità a far sì che l'opera di Don Mario sia ancora feconda di bene. L'opera iniziata da Don Mario sia ancora feconda di bene. Ringrazio poi tutti i consiglieri di cuore amico che con impegno e costanza continuano la sua opera, anche il personale di cuore amico che si è speso anche per far sì che questa giornata potesse essere un momento di fraternità, ma anche un momento utile di messaggio alla città. Vorrei terminare semplicemente questo ringraziamento ringraziando il Signore. Il Signore che fa in modo che il cuore di noi, di ciascuno di noi, si apra e sia capace di aprirsi. Il Signore che fa in modo con la sua parola anche di illuminarci. La sua parola ci dice, San Paolo ricorda, che il Signore ama chi dona con gioia. E che chiediamo al Signore che anche le testimonianze che sentiamo oggi siano capaci di dilatare sempre più il nostro cuore e anche di aprire il nostro sguardo a tutte le nuove necessità che tante volte si affacciano davanti a noi e forse siamo sempre tentati di voltare la testa dall'altra parte. Mi comunicano che si è unito a noi anche Monsignor Giorgio Biguzzi, missionario saveriano per tanti anni, e lo ringrazio anche lui di questa sua presenza in mezzo a noi.
Ora invito Don Carlo Tartari, direttore dell'Ufficio Missionario Diocesano, a prendere la parola per un saluto a nome di Monsignor Monari, Vescovo di Brescia.
E ben volentieri vi porto il saluto del Vescovo Luciano in questa occasione che si rinnova. E pensavo in questi giorni alla bellezza degli incontri vissuti e l'incontro di questa mattina è davvero a suggello di un cammino, il cammino della Chiesa bresciana, della Chiesa diocesana, che ha nel proprio vissuto e ha nelle storie che concorrono a rendere viva e presente la missione della Chiesa oggi una straordinaria ricchezza. Una ricchezza di cui non ci gloriamo in termini autocelebrativi, ma che dicono una responsabilità grande e ed esprimono dei doni di grazia grandi che anche la Chiesa bresciana ha ricevuto. Don Flavio avrà un pochino di misericordia nei miei confronti, lui è stato mio professore di esegesi e quindi con un po' di timidezza mi avventuro a commentare un brano che è all'inizio degli Atti degli Apostoli, quando i discepoli, incontrando il Signore risorto, hanno ancora in mente il regno di Israele, chiedono se finalmente è giunto il tempo per realizzare questo loro desiderio, questo loro sogno, il regno di Israele. E Gesù apre loro un orizzonte che è molto, molto più ampio. Un orizzonte che è raggiungibile in forza di quello spirito che i discepoli riceveranno. Riceverete forza dallo Spirito Santo. E poi delinea loro un orizzonte che va da Gerusalemme agli estremi confini della terra come luogo di testimonianza di questo spirito che anima la Chiesa. E questa parola che Gesù pronuncia è accaduta e accade, perché anche oggi i volti, le persone, le storie che sono confluite qui in questa mattina ci dicono che questa parola di Gesù si avvera e accade anche oggi da Gerusalemme agli estremi confini della terra. Abbiamo vissuto una settimana intensa ascoltando le testimonianze, i vissuti dei nostri presbiteri Fidei Donum, sono 26, 22 per la verità, più 4 che divenuti vescovi ora sono pastori di chiese diocesane anche molto distanti dalla nostra. E dal loro vissuto e dal loro racconto, che si intreccia con il vissuto e il racconto e le testimonianze che questa mattina ascolteremo, abbiamo davvero la serena fiducia che quando Gesù parla la sua parola accade, la sua parola avviene. E dentro a questo spirito che Gesù promette ai suoi discepoli, riscopriamo i tratti del volto stesso di Gesù. Avere il suo spirito significa poter amare, servire, perdonare, accogliere, essere espressione del volto del Padre così come Gesù lo è. E quindi credo che questa mattina l'incontro e le testimonianze che ascolteremo ci aiutino davvero a renderci conto che il Vangelo, l'annuncio, la testimonianza non sono espressione di un passato lontano e distante, ma sono il vissuto vivo e vero che la Chiesa diocesana e la Chiesa tutta vive nel mondo. In un mondo segnato anche da tante fatiche e tragedie, e dentro al filo rosso che lega anche coloro che questa mattina riceveranno il premio, c'è anche l'eco di questa umanità segnata da grandi e gravi sofferenze. È proprio per questo che anche noi siamo chiamati a non restringere lo sguardo sui nostri problemi, sulle nostre situazioni, e anche Brescia ne vive. Questa settimana abbiamo anche ripreso anche la condizione anche numerica che riguarda il mondo missionario. Ma ciò che Gesù consegna ai discepoli ci aiuta ad allargare lo sguardo, a non fermarci alle nostre piccole attese così come lo erano per i discepoli di allora, ma ad aprire questo orizzonte di tempo, sono con voi fino alla fine dei tempi, e di spazio da Gerusalemme, oserei dire da Brescia, fino agli estremi confini della terra. Grazie per questa opportunità bella che anche quest'oggi si rinnova.
Grazie Don Carlo. E introduco adesso per la prima categoria di premiati, sezione religiosi, i padri francescani della Custodia di Terra Santa. Nel 1217, quando l'ordine francescano fu diviso in province, nacque la provincia di Terra Santa. Visitata anche da San Francesco, si estendeva a tutte le regioni del bacino sudorientale del Mediterraneo, dall'Egitto alla Grecia. Nel 1333, grazie alla generosità dei reali di Napoli, i frati minori ebbero il possesso legale di alcuni santuari in Terra Santa e il diritto d'uso per altri, potendone godere in nome e per conto della cristianità. Nei secoli i papi riconfermarono sempre questa missione, e attualmente la Custodia di Terra Santa gestisce santuari e parrocchie sparsi in Galilea, Giudea, Siria e Giordania. Non possiamo non citare tra questi i principali santuari della Redenzione: il Santo Sepolcro a Gerusalemme, la Basilica della Natività a Betlemme, la Basilica dell'Annunciazione a Nazareth. Il Custode di Terra Santa è il superiore dei frati minori che vivono in tutto il Medio Oriente. I frati svolgono attività pastorale in 24 parrocchie, impegnati nelle evangelizzazioni e nelle opere sociali. 14 scuole, in Israele, Palestina, Giordania, Cipro, Libano e Siria, con circa 10.000 alunni tra cattolici, non cattolici e non cristiani. 4 case per malati e orfani, 6 case per pellegrini, 2 case di riposo per anziani, vari circoli parrocchiali con doposcuola, laboratori femminili, colonie estive e ambulatori. 630 abitazioni per famiglie bisognose, borse di studio per giovani che intraprendono studi superiori nelle università. Degna di nota è l'attività ecumenica e il dialogo interreligioso che svolgono attraverso l'ambito culturale e nel contatto quotidiano con i cristiani di differenti riti e confessioni. La sfida più grande dei francescani nella Terra Santa è da sempre quella di non limitarsi a subire le difficili situazioni in cui vivono, ma di inserirsi in esse con un atteggiamento attivo e critico, sempre carico di evangelica speranza. Invito ora Padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, a darci testimonianza dell'opera svolta dai francescani nel Medio Oriente.
Anzitutto grazie e saluto tutti con il nostro francescano pace e bene. La sintesi di quello che come francescani viviamo e facciamo in questo territorio molto ampio che è la Terra Santa, che per noi comprende il Medio Oriente, è già stata letta, quindi non ripeto le cose che già sono state dette. Mi preme ricordare che noi siamo lì come frati, come francescani, come frati minori, e quindi siamo lì prima di tutto per vivere la nostra vita, che è una vita fraterna, che è una vita fatta anche di preghiera, una vita comunitaria, fatta di condivisione, e questa vita poi si esprime anche naturalmente in una testimonianza, in un annuncio e in opere concrete. Data la situazione attuale, e avete visto anche scorrere delle immagini, metto l'accento solo su due aspetti. La fatica che in questo momento c'è in Siria e l'impegno che c'è attraverso le scuole. Questo perché nell'anno della misericordia forse vale la pena riflettere sulle opere di misericordia corporale e spirituale. La situazione in Siria voi la conoscete, è una situazione ormai da molti anni difficile. La guerra è iniziata nel 2011, quindi sono ormai 6 anni che questa guerra si protrae. Più di metà della popolazione non vive più dove viveva all'inizio della guerra. Per la comunità cristiana, che in Siria era anche una comunità significativa, la guerra è stata una tragedia. Le immagini che stanno scorrendo sono immagini di Aleppo. Aleppo era una città di 3 milioni di abitanti e adesso è una città di circa 1,5 milioni di abitanti. Aleppo era una città dove c'erano 300.000 cristiani di varie chiese e adesso ad Aleppo ci sono circa 30.000 cristiani. Aleppo era una città industriale, culturale, molto anche benestante, e adesso Aleppo è una città per tanta parte distrutta e bisognosa. Ecco, in questo contesto ci sono sia le opere di misericordia corporale sia le opere di misericordia spirituale. Le opere di misericordia corporale che vengono portate avanti dalle nostre comunità in Siria, dove noi siamo presenti in 5 luoghi diversi, nella capitale Damasco, a Latakia, lungo la costa del Mediterraneo, ad Aleppo e poi anche in 2 villaggi nella valle dell'Oronte, che sono villaggi controllati dai ribelli cosiddetti, siamo presenti con una 15ina di frati. Le opere di misericordia corporale necessarie in questo momento, soprattutto ad Aleppo ma non solo, sono quelle legate al garantire anche dei bisogni fondamentali come cibo, luce, acqua, gas, la possibilità di far qualcosa e di vivere con un po' di dignità. Accanto a queste, che sono opere concrete e materiali, la nostra parrocchia di Aleppo in questo momento sta aiutando circa 14.000 famiglie, delle quali 6.000 sono parrocchie di cristiani latini, cioè strettamente parrocchiani nostri. Gli altri appartengono ad altre confessioni cristiane e anche ai musulmani, e come facciamo noi, anche le altre chiese stanno cercando di fare. Ma accanto a questa, che è un'opera di misericordia corporale, c'è un'opera di misericordia spirituale, che è tener viva la speranza. Il parroco di Aleppo, padre Ibrahim al-Sabag, sempre quando ci incontriamo, quando ci sentiamo, mi dice che la cosa più difficile è tener viva la speranza. Ogni volta che ci sono anche situazioni difficili, di morte, bombardamenti, eccetera, il parroco, insieme anche con un altro confratello, vanno sui luoghi che sono stati colpiti, si fermano con le persone, pregano con le persone. La prima cosa che fanno è pregare insieme per tener viva la speranza, perché nel momento in cui viene meno la speranza, anche quelli che sono rimasti se ne andranno, e questa sarebbe una vera tragedia per la Siria come per gli altri paesi del Medio Oriente, perché la presenza cristiana è una presenza che porta anche moderazione, che porta cultura, che porta equilibrio in un territorio che ne ha molto bisogno. Ecco, allora la nostra presenza in Siria in questo momento è una presenza, credo, significativa, importante. Io mi faccio portavoce dei miei frati che vivono lì, che operano lì, che quotidianamente anche lì rischiano la loro vita. E l'altra cosa che mi premeva sottolineare di questo servizio che noi facciamo in Terra Santa è anche il servizio nelle scuole, che è un servizio molto molto importante. Avete sentito, la custodia di Terra Santa gestisce 14 scuole con circa 10.000 studenti. Perché sono così importanti le scuole? Perché nelle nostre scuole studiano insieme cristiani di varie confessioni e musulmani. Nelle scuole dove i cristiani sono tanti, gli studenti cristiani sono il 50%. Nelle scuole dove gli studenti cristiani sono pochi, gli studenti cristiani sono il 20%, e la rimanente percentuale di solito sono musulmani. In un piccolo paese, Emmaus, abbiamo aperto da poco un asilo su richiesta della gente. In questo posto, Emmaus è il luogo, ricordo, in cui la sera di Pasqua i due discepoli riconobbero Gesù allo spezzare il pane. Bene, in questo paese c'è una famiglia cristiana e noi siamo presenti lì. La gente ha chiesto di poter avere un piccolo asilo e abbiamo messo a disposizione gli ambienti e avviato un piccolo asilo dove i bambini sono tutti musulmani. Però perché sono importanti queste scuole, che spesso partono dall'asilo e arrivano fino alle superiori? Perché vivendo insieme, studiando insieme, si riducono i pregiudizi. E vivendo insieme, studiando insieme, cambia l'atteggiamento anche di quelli che inizialmente potrebbero essere particolarmente ostili. Allora, le scuole sono un servizio, secondo me, grande, straordinario, in prospettiva futura. Le scuole sono qualcosa che aiuta a costruire la pace, e la pace richiede tempi lunghi. La pace non si ottiene in 6 mesi, non si ottiene neanche in 6 anni. Si ottiene quando per generazioni si lavora per creare cultura, per creare accoglienza reciproca, per ridurre i pregiudizi degli uni nei confronti degli altri. Ecco, come dicevo, queste sono opere concrete di misericordia corporale e spirituale che la custodia porta avanti, ma noi le portiamo avanti perché siamo lì come frati. Questa è la nostra più antica missione dell'ordine, risale appunto al 1217, e quando San Francesco ha mandato i frati in missione, e lui stesso è venuto in Terra Santa nel 1219, poi ci ha detto quale deve essere il nostro stile missionario. Lo dico qui perché può servire a tutti quanti noi. Ci ha detto che quando i frati vanno in missione, la prima cosa importante è non facciano liti o dispute. Per cui cerchiamo di non litigare né tra di noi né con nessuno. A volte non è facile, ma è fondamentale. Poi ci ha detto siano sudditi e soggetti a ogni umana creatura per amore di Dio. l'importanza di mettersi a servizio. Non andiamo per dire agli altri quel che devono fare, andiamo per essere a servizio degli altri, anche se sono di un'altra fede, anche se sono di un'altra cultura, anche se non sempre capiscono quello che stiamo facendo. E poi dice: e confessino di essere cristiani. Non siamo camaleonti, siamo presenti in modo chiaro, identificabile, con una identità chiara e definita, e questo è importante per poter dialogare. Il Medio Oriente ci insegna che per dialogare bisogna avere una identità. Non si riesce a dialogare quando non si sa chi si è e con chi si ha a che fare. E poi San Francesco aggiunge: quando vedranno che piacerà al Signore, annuncino, battezzino e sappiano che per amore del Signore hanno rinunciato alla propria vita. Ecco, noi cerchiamo, a distanza ancora di tanti secoli, di vivere questo stile. A volte ci riusciamo, a volte meno, ma anche con l'aiuto, il sostegno e la preghiera di tutti, penso che qualche passo avanti lo stiamo facendo e continueremo a farlo. Quindi grazie ancora, grazie per la vostra generosità, e direi: ricordatevi molto, non solo di aiutare attraverso un aiuto materiale che si esaurisce in breve tempo, ricordatevi di pregare per i cristiani che vivono lì, ricordatevi di informarvi su quello che lì accade, cercate di conoscere questa realtà e cercate sempre di portare anche dentro al cuore un grande amore per questa terra, perché tutti noi abbiamo un debito nei confronti di questa terra, perché lì il Figlio di Dio è diventato carne, lì il Figlio di Dio ha operato, ha parlato, lì è morto ed è risorto per noi, lì è cominciata la Chiesa, e se noi possiamo essere cristiani è perché tutto è partito da lì. Grazie.
Consegna il premio Cuore Amico 2016 a Padre Francesco Patton, a nome della Custodia di Terra Santa, il viceprefetto vicario di Brescia, dottor Salvatore Pasquariello. Per la seconda categoria di premiati, laici, Enrico Rigosa. Enrico Rigosa, originario della provincia di Brescia, entra a far parte nel 1980 dell'operazione Mato Grosso, movimento di volontariato giovanile e missionario nato sul finire degli anni 60, di cui fanno parte volontari operanti in America Latina, Perù, Bolivia, Ecuador e Brasile, e che anche in Italia lavorano nel tempo libero a sostegno delle loro missioni. Nel 1988 sposa Elena, volontaria conosciuta nel movimento, e nell'89 nasce la prima figlia, Chiara, a cui ne seguiranno altre due. Nel 1990 la famiglia parte per il Perù, alla volta del paese di San Luis, sulle Ande, a 3.100 metri di altitudine. La parrocchia copre un territorio molto vasto, nel quale sono presenti più di 60 villaggi. Non ci sono strade, si va solo a piedi o a cavallo. L'agricoltura di sussistenza è il principale mezzo di sostentamento degli abitanti, indigeni di lingua Quechua, che vivono in condizioni di povertà. Enrico comincia a lavorare all'interno della parrocchia, dedicandosi ai bambini e ai giovani, secondo quei valori mutuati dall'oratorio salesiano di San Giovanni Bosco, e avvia un laboratorio d'arte per ragazzi affetti da ritardo mentale o da disabilità fisica. Nell'ottobre del 1992, a soli 30 anni, viene ucciso ad opera dei terroristi di Sendero Luminoso il volontario del Mato Grosso Giulio Rocca, amico di Enrico, e il 18 marzo del 1997 viene rapito e ucciso il parroco di San Luis, padre Daniele Badiali, di Faenza. Profondamente colpito dalle due uccisioni, Enrico decide di rispondere al male, di fatto porgendo evangelicamente l'altra guancia. Comincia così a intraprendere un'opera di misericordia verso i carcerati, che presto diventerà parte fondamentale della sua vita. Attualmente per i detenuti nelle diverse carceri maschili e femminili, minorili e non, di Lima, Enrico organizza varie attività lavorative, panetteria, pasticceria, taglio cucito e altre ancora, con le quali i detenuti e detenute possono guadagnarsi da vivere, occupare il loro tempo, imparare un mestiere in un ambiente relazionale positivo. A tutto questo vanno aggiunti i percorsi scolastici per detenuti nel carcere minorile e per chi è obbligato al carcere a vita. Invito adesso Enrico Rigosa a salire sul palco per darci la sua testimonianza.
Prima dicevo a Don Flavio che insomma, mi sentivo un po' a disagio essendo seduto vicino a queste due enormi, grandissime opere come le Suore di Madre Teresa, i Francescani della Custodia di Terra Santa, e lui mi ha detto: tranquillo, te sei qua, ti abbiamo chiamato noi, e io sono tranquillo. E allora vi parlo come se parlassi a ognuno di voi a tu per tu. Come ho detto prima, la morte... Quando Giulio è stato ucciso, il nostro amico Giulio è stato ucciso con un colpo di testa, e quando è stato ucciso poi il padre Daniele, il nostro parroco, sempre con un colpo in testa, ho avuto davanti i nostri figli, i figli che ci sono là, i bambini, i ragazzi, insomma i figli di Dio, e mi sono detto: io come papà cosa devo fare? Qual è il messaggio che lascio a loro? E allora... per ubbidienza ho preso in mano l'opera di misericordia di visitare i carcerati, non perché tanto nel mio cuore ci fosse tanto questo, ma perché il padre ce lo chiede. E di lì sono entrato in carcere, agitazione, preoccupazione, però cercandosi di vivere l'opera di misericordia verso i carcerati. E a mia grandissima sorpresa, quando mi sono trovato poi con i carcerati vicini, con le persone private della libertà vicine a me, mi sono sentito a casa. Questo per me è stata un'emozione grande, come un segno del Padre che forse il mio cammino passava di lì. Così davanti a una persona privata della libertà, cosa ci faccio io? E ho lasciato scorrere la misericordia, ho cercato di lasciarmi condurre da quello che il mio cuore mi indicava, per cui ho messo da parte il giudizio sempre facile che c'è in ognuno di noi, in me, e ho cercato i segni del Padre nella persona che avevo davanti, per cui ho cercato i talenti, soprattutto il talento artistico, sulla pittura, per riuscire a far conoscere a queste persone il Padre attraverso i talenti che Lui ci dà, perché i talenti non sono qualcosa che noi possiamo vedere allo specchio. Non ce li vediamo noi i talenti, sono gli altri che vedono i nostri talenti. E così ho organizzato dei laboratori di pittura, ho cominciato a dedicare un po' della mia vita a questo e a vivere profondamente, intensamente dentro al carcere, con queste persone, con le donne, con gli uomini, con i bambini che ci sono in carcere, e lasciandomi condurre dal cuore e dall'aiuto dei miei amici, della mia famiglia del Mato Grosso e della mia famiglia adottiva di cuore amico, ho fatto tutto quello che potevo fare e che cercavo di fare. Così vorrei innanzitutto dedicare questo premio a Giulio, al padre Daniele e altri due cari amici che sono mancati, a Ivano, in missione con la sua famiglia in Ecuador, è morto cadendo dal tetto dell'ospedale che gestiva. Per me è l'esempio per tutte noi famiglie in missione di essere lì e di continuare questo cammino nelle tante difficoltà che a volte non si immaginano. La sua famiglia continua là, la moglie e i figli sono là e la moglie scrive canzoni ricordando Ivano, che sono davvero un regalo immenso, sono sicuro, per la Chiesa. Poi vorrei ricordare il mio amico Paccio, che con la sua famiglia ha vissuto un dono che sicuro il Signore gli ha dato, che è stato quello di ascoltare il cuore dei ragazzi, di lasciare i ragazzi liberi di dire quello che hanno nel cuore. Io non ne sono così capace. Lui aveva questo dono e lo ha vissuto con tantissimi ragazzi, accompagnato dalla moglie Paola, dai figli. E questo per me è una grande cosa. Grazie all'amicizia di alcuni miei amici, del mio amico Stefano di Travagliato, del mio amico Luca Gulberti di Verzodemola, mia amica Paola, Anna di Bagnolo, insomma le persone che mi aiutano a esprimere la sincerità del cuore, ho scoperto che nel mio cuore c'è l'ottava opera di misericordia. È un'opera di misericordia che io rappresento come uno specchio sui due lati. Da un lato è la misericordia che ognuno di noi tocca quando una grande prova ci tocca nella vita, la morte di una persona cara, un dolore, un'ingiustizia, qualcosa di molto grosso. Ecco, io credo che l'ottava opera di misericordia è avere misericordia con Dio. Non ne abbiamo tanta. Io, prima di tutto, io la riconosco dentro di me questa, ma poi conoscendo le persone mi accorgo che c'è un po' in tutti questo. L'altra faccia di questa ottava opera di misericordia è la misericordia con noi stessi. Fin troppo facile a volte accomodarci sul divano della pigrizia e dire, vabbè, tanto Dio è misericordioso, capirà tutto, concederà tutto. Mentre invece l'opera di misericordia con noi stessi, quando abbiamo commesso un errore, una mancanza, continuiamo a coccolare questo pensiero che noi siamo sbagliati, che noi non serviamo niente, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui questa ottava opera di misericordia per me è importantissima, perché se io non ho misericordia con Dio, vuol dire che ho capito probabilmente poco o pochissimo della misericordia sua nei nostri confronti. Vorrei concludere ringraziando immensamente mia moglie Elena, le mie figlie, la mia famiglia di origine, mia mamma qui presente, i miei fratelli, la mia cognata Chiara, che ci ha lasciato da poco e ci guarda dal cielo sicuramente. Vorrei ringraziare la mia famiglia del Mato Grosso, la mia famiglia adottiva di cuore amico e tanti altri. Perché? Perché iniziando da mia moglie e dalle mie figlie, mi lasciano vivere la misericordia così come il mio cuore la sente, mi lasciano fare la misericordia e ricevere misericordia, non mi chiedono nessuna ricevuta, nessuno scontrino e soprattutto quando avvertono in me che non c'è misericordia o quantomeno un'intenzione di misericordia nelle mie parole, nelle mie intenzioni, mi richiamano severamente. Per cui sono loro, alla fine, che devono ricevere questo premio. Concludo nella preoccupazione di questo ultimo periodo qua, rispetto ai giovani, ai ragazzi, mi chiedo come possiamo aiutarci a educare alla misericordia i nostri figli, tutti i ragazzi. Perché dico questo? Perché siamo in un mondo che in continuazione per il bene comune deve produrre leggi, decreti, e questo lo facciamo noi, lo faccio io nella mia famiglia, continuiamo a produrre tutto questo e senza accorgerci non lasciamo spazio alla misericordia vera, che è quella fatta davanti a Dio, quella che non vedono i nostri genitori, i nostri figli, quello che non vede nessuno. Come facciamo a educare loro a questo? A questo che sarà sicuramente nella loro vita il punto di luce in un momento di grande prova. Ringrazio infinitamente tutti, si comincia con i grazie, stiamo qua una settimana, però grazie davvero di cuore a tutti, grazie.
Consegna il premio Cuore Amico 2016 a Enrico Rigosa, l'assessore del Comune di Brescia, dottor Felice Scalvini. La Congregazione delle Suore Missionarie della Carità viene fondata da Inieza Gongse Boyaxiu in religione Madre Teresa, religiosa delle Suore di Loreto in India dal 1929. Colpita dalle misere condizioni della popolazione di Calcutta, lascia nel 1948 la sua congregazione per fondarne una nuova. Nel 1949 si unisce a lei la prima compagna. La prima comunità è composta da 12 suore vestite di un sari bianco con un bordo azzurro e una piccola croce sulla spalla. Negli anni 50 sorgono le prime case per poveri e ammalati e per bambini abbandonati e orfani. Negli stessi anni comincia la sistematica lotta alla lebbra con l'avvio di una campagna di cura e prevenzione fatta con un furgone trasformato in ambulatorio mobile che batte i quartieri dove la malattia è più diffusa, alla ricerca di malati da curare sul posto. Due anni dopo si apre a Titagarh la prima città dei lebrosi, lebrosario autosufficiente con all'interno orti, laboratori per fabbricare sari e sandali per i malati e un allevamento di maiali e di capre. Nel 1965 le missionarie della Carità ricevono l'approvazione pontificia da Papa Paolo VI. Nello stesso anno si apre la prima fondazione fuori dall'India, a cui segue l'apertura di centri in tutto il mondo, a Ceylon, in Italia, in Africa, in Australia, in Giordania, in Irlanda, in Russia, negli Stati Uniti, nello Yemen, in Perù, in Etiopia, Cambogia e Nuova Guinea. Fra le tante frasi celebri della fondatrice, dichiarata santa da Papa Francesco il 4 settembre 2016, una descrive l'essenza della congregazione. I poveri sono costretti a essere poveri, anche se Dio non ha creato la povertà, ma l'abbiamo creata noi. Tutti noi davanti a Dio siamo poveri. Noi missionari siamo poveri per due ragioni, per l'amore di Dio, l'amore che abbiamo verso Dio, come anche per il desiderio, per la necessità, per la decisione di vivere come i poveri, fra i più poveri, insieme con loro, per testimoniare ai poveri l'amore di Dio. L'impegno delle suore di Madre Teresa è dunque lavorare tra i poveri più poveri, ovunque siano in tutto il mondo, trasformando l'amore di Dio in azioni concrete, come prendersi cura dei bisognosi, degli ammalati, dei moribondi, radunare i bambini di strada per istruirli, prendersi cura dei mendicanti, dei lebbrosi e delle loro famiglie, e in generale prendersi cura di chi è emarginato, di chi non è o non si sente amato o di chi è solo. Ogni sorella va dove è inviata e non sceglie né luogo né tipo di apostolato. Invito ora sul palco per un breve saluto e per una testimonianza dell'opera delle consorelle Suor Marie-Xavier Huysabie, superiore della Casa di Milano delle Missionarie della Carità.
Vi ringrazio. Io, come vedete, non sono italiano, perciò mi dispiace se non mi capite, cercherò comunque di essere capito. Anzi, io userò le carte. cari Don Flavio e Don Armando, e carissimi voi tutti intervenuti qui oggi, sono Suora Marie-Xavier, come vi ha detto, e vi pongo un saluto di Sor Siren, la nostra superiora provinciale, che si scusa per non poter essere qui con voi oggi. Vi ringraziamo tanto per questa attestazione di cui avete voluto onorare i poveri più poveri e tutta la nostra congregazione delle missionarie della carità. La madre diceva: le opere d'amore sono opere di pace. Poi, quello che posso fare io, non puoi farlo tu. Quello che puoi fare tu, non posso farlo io. Ma insieme possiamo fare qualche cosa di meraviglioso per Dio. Nel nome dei poveri più poveri, accetto questo premio. È una provvidenza per noi e per le missioni che si trovano nella zona centrale dell'Africa. Siamo presenti con una missione in tutti i paesi africani. Ma in questo momento dobbiamo dedicare particolare attenzione a Nigeria, Repubblica Centrafrica, Repubblica Democratica di Congo, Angola, Chad, Ruanda, Burundi e Camerun. Qui ci dedichiamo ai sofferenti, ai malati di AIDS, orfani, i bambini malnutriti, le famiglie poveri, bisognosi. Sia nel caso dei malati, sia nel caso degli orfani, il loro numero è molto aumentato negli ultimi anni a causa degli scontri tra liberi e forze governative presenti in tutte queste zone, a causa della povertà e la guerra. Il nostro donare non deve limitarsi unicamente a denaro, oppure ai doni materiali. Spesso basta stare vicino a chi soffre, oppure fare una carezza, un sorriso, oppure stare lì in silenzio. Credo che Dio ami il mondo oggi attraverso voi tutti, coloro che condividano con noi questa opera di misericordia che siete voi. La nostra gratitudine sarà la nostra preghiera per voi. Grazie di cuore. Dio vi benedica.
Consegna il premio Cuore Amico 2016 a Suor Marie Xavier Huissaby, a nome della Congregazione delle Missionarie della Carità, il vicequestore vicario di Brescia, dottor Cesare Capocasa. Sullo schermo è apparsa la figura dell'ingegner Mario Salvi, morto il 25 ottobre di 2 anni fa. Mario Salvi è stato un uomo di fede profonda, aiutata e sostenuta dall'educazione in famiglia. Una fede che ha valorizzato le scelte della sua vita e l'ha orientato a una grande attenzione verso i più bisognosi, vicini e lontani. Infatti si impegnò a Brescia in 3 realtà missionarie, Medicus Mundi, l'associazione Skype e soprattutto Cuore Amico. Fin dall'inizio, infatti, ha fatto parte del consiglio della nostra associazione. Suo desiderio era che venisse portato nel terzo mondo il messaggio di Gesù, strada maestra anche per soddisfare i bisogni fondamentali. Mario Salvi ha proprio concepito la sua vita come una vocazione, una chiamata a cui rispondere giorno per giorno. Cuore Amico vuole ringraziarlo per la sua testimonianza e il suo amore verso Dio e il prossimo, onorandone la memoria con una targa che viene consegnata alla sorella Maria e alla nipote Lucia, che invito a salire. Entriamo adesso nella fase conclusiva della cerimonia, è giunto il momento del saluto delle autorità, che rispondendo al nostro tradizionale invito hanno inteso onorarci della loro presenza. Do la parola al viceprefetto vicario di Brescia, dottor Salvatore Pasquariello.
Grazie, sono particolarmente partecipe di questa cerimonia per il contributo emotivo che dà ciascuno di noi, ed è veramente un arricchimento spirituale di prim'ordine. E lo stesso prefetto, il dottor Valenti, si complimenta con l'associazione Cuore Amico per questa eccellente iniziativa e porge i complimenti anche ai premiati. E io stesso, con viva ammirazione, Vi porgo le mie congratulazioni, perché veramente è un riconoscimento molto ambito ed è anche meritatissimo da parte vostra. Devo dire che leggendo qualcosa sui testi prima di partecipare a questa giornata, mi ero leggermente preoccupato, perché ho letto a mia volta delle preoccupazioni da parte dei capi della Chiesa. Già nel messaggio di Papa Francesco per la giornata missionaria mondiale si dice che, attenzione, il mandato del Vangelo non si è esaurito, anzi ci impegna tutti nei presenti scenari e delle attuali sfide. Poi nella Redemptoris Missio di San Giovanni Paolo II si legge addirittura che la missione affidata alla Chiesa è ancora ben lontana dal suo compimento. Al termine, cioè siamo ancora agli inizi e dobbiamo impegnarci con tutte le forze per il suo servizio. Quindi sono delle preoccupazioni sostanziali. Se a questo si aggiunge poi quello che spesso si dice, che la prima evangelizzazione va ancora fatta a casa nostra, e lo sguardo che abbiamo sull'insieme delle vicende deve preoccuparci. Ecco perché questi esempi, che sono una punta dell'iceberg, perché comunque di bene che si fa nel mondo ce n'è tanto, questi esempi devono incoraggiare tutta l'umanità, quindi non solo il mondo cristiano, ma l'intera società civile. E infatti i governi sono i primi ad essere preoccupati della mancanza di pace, della guerra che c'è dappertutto. Il custode di Terra Santa parlava di Aleppo, che vive questa tragedia. Si stima che se la guerra continuerà per soli 2 mesi ancora, la città sarà rasa al suolo. Ecco perché le preoccupazioni di tanti stati per trovare la pace, anche se, come sappiamo, in quella guerra, oltre alla Siria stessa, ci sono interventi dei russi, degli americani, dei turchi, degli iraniani, quindi è un problema grandissimo e dobbiamo preoccuparci ancora di più per trovare delle soluzioni diplomatiche, per quanto fino anche le tregue umanitarie sono così difficili da ottenere. Nell'ambito di questo scenario internazionale, io ecco, mi rendo conto che si parla sempre di momenti tristi, di guerre, di odio tra le genti, mentre invece, come diceva anche la suora, fare opere di amore è anche costruire la pace, e quindi anche i governi sono interessati a questo. Si diceva anche dell'inizio dell'esperienza in Terra Santa, che è stata prima ancora della Chiesa, voluta e finanziata dallo Stato, da uno Stato, che era lo Stato del Regno di Napoli con Roberto D'Angiò. Solo 10 anni dopo la Chiesa, diciamo, riconobbe giuridicamente, avallò quello che aveva fatto uno Stato. Quindi io, che rappresento un governo, devo dire che è interesse degli Stati a che la società civile promuova azioni di amore che portino alla pace, e la pace tra i popoli è un traguardo di prim'ordine, è un traguardo che sta a cuore a tutti i governanti. Bene, io chiudo questa mia breve riflessione ringraziandomi veramente di cuore. La seconda volta che partecipo a questa cerimonia, ero stato con Don Armando Nolli qualche anno fa e mi aveva veramente molto colpito, e ora quest'opera che continua è veramente uno dei biglietti da visita più importanti della comunità cristiana di Brescia. Vi rinnovo la mia gratitudine per avermi invitato e i miei complimenti per quello che fate, e tantissimi complimenti e congratulazioni alle persone premiate.
Grazie dottor Pasquariello. Invito adesso per un saluto anche il vicequestore vicario, dottor Cesare Capocasa.
Grazie Presidente per l'invito particolarmente gradito, e vi porto il saluto affettuoso delle donne e degli uomini della Polizia di Stato della provincia di Brescia. Si rinnova oggi un sentimento di commozione, come dicevo a Don Armando quando è venuto in questura ad invitarci. Un sentimento di commozione che si rinnova perché già l'anno scorso, nella sede del Centro Paolo VI, ho avuto la fortuna di essere presente a questo premio, alla 25esima edizione. Emozione mista a commozione, ma anche uno stato di confusione. Dopo aver ascoltato queste testimonianze di sofferenza, di dolore, di abbandono, spesso anche di morte. E in questi scenari drammatici, in questi scenari apocalittici, con la vostra, la presenza dei missionari, questa presenza silenziosa ma grandiosa, questa presenza, come diceva poc'anzi il frate conventuale, di misericordia corporale e spirituale. Ecco, misericordia corporale, io l'avrei definita materiale, no? Misericordia corporale è qualcosa di più. Questa vicinanza, questo sorriso che non manca mai e questa speranza di una vita diversa che riuscite tutti i missionari civili e religiosi, laici e religiosi, scusate, a dare ogni giorno a queste persone. Speranza di una vita diversa, di una vita migliore, ma soprattutto di una vita più umana, più giusta, ma soprattutto una speranza di vita. E ci siete sempre, ci siete sempre. E nel nostro piccolo, nel piccolo dell'istituzione della Polizia di Stato, da diversi anni abbiamo adottato un motto, non vorrei chiamarlo slogan perché impatta male, uno slogan che dice esserci sempre, esserci comunque, vicini alla gente. E questo vuol dire, significa che dobbiamo rassicurare che nei momenti di difficoltà ci siamo comunque, ci siamo accanto ai più deboli, alle fasce delle persone anziane. Sono le fasce che vengono maggiormente colpite dalla malvagità, dalla mancanza proprio di ogni minima sensibilità nei confronti degli anziani, che vengono truffati piuttosto che rapinati. E siamo accanto anche ai minori, per tutto quello che vuol dire il bullismo nelle forme anche più drammatiche, più moderne, quelle del cyberbullismo, piuttosto che del bullismo psicologico, che sono forme che spesso portano anche a estreme conseguenze. Tante morti da parte di persone, di ragazzi, colpiti dal bullismo. Accanto alle donne, contro la violenza di genere, il reato più diffuso al mondo, che non ha connotati religiosi, politici, geografici, etnici. Ecco, sono delle emergenze civili, dei drammi sociali e culturali che la nostra società vive ogni giorno. Ecco, allora, di fronte a questa sfida quotidiana, questa piccola sfida quotidiana, di fronte a quello che abbiamo ascoltato finora, ecco, voi missionari siete il fulgido e grandioso esempio per ognuno di noi, per noi anche operatori di polizia, a tutela delle persone bisognose, delle persone sofferenti, delle persone più deboli. E in questo esempio, in questa vostra testimonianza, in questa vostra immensa opera, ripeto, silenziosa ma grandiosa, ecco, noi vi ringraziamo per esserci sempre voi insieme a noi, e vi ringraziamo per esistere di cuore. Vi abbraccio con affetto.
Grazie al dottor Capocasa. Invito ora il dottor Felice Scalvini, a nome del sindaco di Brescia, a porgerci il suo saluto.
Grazie, sono qui a portare Innanzitutto il saluto del sindaco, dell'amministrazione, di tutti i colleghi consiglieri comunali, perché credo che questo sia un saluto che va ben al di là delle appartenenze politiche, degli schieramenti, ma che sia il saluto ad una realtà che è importante per questa città. E quindi sono qui a portarvi il saluto, ma anche il grazie di questa città, della sua amministrazione, con un pensiero che forse sarà un poco laterale agli elementi più spirituali, anche emotivi, sentimentali, che hanno caratterizzato questo nostro momento. Ma questo forse è il compito dei laici che si occupano della cosa pubblica, di cercare di introdurre anche elementi di razionalità, di riflessione, meno sentimentale forse, ma che portano comunque, credo, che possano portare con due battute a un'idea convergente con quanto anch'io insieme a voi ho vissuto dal punto di vista del sentimento, dal punto di vista dello spirito in questa prima parte della mattinata. Ed in questa chiave il ringraziamento a cuore amico è per essere uno degli elementi della globalizzazione di questa città, della sua internazionalizzazione. L'intuizione di Don Mario è stata quella, in una fase dove era più difficile immaginare queste cose, anche se Brescia viveva sulla scia culturale di iniziative diocesane, anche civili. Ricordiamo tutti che il servizio civile internazionale è nato per iniziativa di un politico bresciano, quindi è stata una stagione quella in cui Don Mario ha concepito la propria idea di grande apertura culturale, che ha portato a capire che la globalizzazione non era, l'internazionalizzazione non era più appannaggio soltanto delle grandi organizzazioni, ma ed era possibile per tutti. A quei tempi, con sacrifici, sforzi, solitudini, penso. Adesso l'internazionalizzazione, la globalizzazione è appannaggio di tutti, è legata a sistemi di comunicazione immateriali o fisici. Pensate solo quanto costava andare in Africa per un viaggio di supporto 25 anni fa e quanto costa andare adesso, cioè il crollo dei costi delle comunicazioni ha interessato tutte le attività e ha dato ancora più forza a quella intuizione che ha prodotto Cuore Amico, che è quello che anche in una media città italiana ci può essere un hub globale, un punto di raccordo internazionale. E questo è importante per questa città, perché in una fase in cui questa città sta cercando di sempre meglio definire, per certi versi di ridefinire, la propria condizione in uno scenario che non è più quello soltanto della provincia, della regione, del paese, ma è quello globale, Cuore Amico ci porta la cifra della globalizzazione nel segno della solidarietà, nel segno della costruzione di quei legami di lungo periodo sui quali credo tutti quanti, religiosamente e civilmente, possiamo fare affidamento più che in altri. Su che cosa possiamo fare affidamento oggi? Sul fatto che ci sarà un presidente piuttosto che un altro alla guida degli Stati Uniti? Sul fatto che ci sarà un'intesa tra Putin e l'Unione Europea e gli Stati Uniti per risolvere i problemi in Siria? Sì, su tutte queste cose e su tante altre cose. sul rapporto che l'Italia riuscirà a costruire con, dentro l'Unione Europea, con gli altri partner, ma credo che sappiamo che quello in cui possiamo fare affidamento sono le trasformazioni di lungo periodo, sono le trasformazioni profonde che hanno a che fare con il cuore degli uomini, con le relazioni che gli uomini sanno instaurare, e la modernità ci ha dato nuovi strumenti di connessione, nuovi strumenti di legame, e voi come cuore amico questa cosa la state valorizzando quotidianamente, in una visione che non è più soltanto, conosco un po' la vostra attività, quella di guardare a quello che una volta erano i paesi del terzo mondo, ma che è una visione davvero globale, dove il dare e l'avere tra il mondo più sviluppato e quello in via di sviluppo, così come ci insegnano gli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, non è più solo di dare ma è di interscambio. Questo è quello che voi fate, state facendo per tante realtà in giro per il mondo, per tante realtà nel nostro territorio, e state facendo per la nostra città. E di questo vi do con piacere, con gioia, atto e vi ringrazio.
Grazie al dottor Scalvini. Non vogliamo dimenticare in questo momento i tanti missionari che hanno dato la loro vita testimoniando l'amore di Cristo. E per loro, oltre alla preghiera, vogliamo fare un attimo di silenzio. A Don Flavio Dalla Vecchia ora il compito di chiudere la giornata di premiazione invocando la benedizione del Signore su di noi qui presenti, su tutti i missionari e sulla grande famiglia dei benefattori di cuore amico.
Grazie davvero a tutti di quello che abbiamo sentito, di quello che abbiamo fatto in questo momento. Mi permetto prima di chiudere di ricordare chi mi ha preceduto in questo posto, perché visto che è la prima volta che sono qui, quindi vorrei che facessimo davvero un ringraziamento grande a Don Armando in questo momento. Don Armando, vi ricordo, è ancora il direttore, comunque, ha un compito ancora, quindi non l'abbiamo pensionato del tutto. E quindi questa è una cosa molto importante e rimane quindi un po' anche colui che anima dal punto di vista operativo la nostra associazione. L'altro ricordo che vorrei fare prima di chiudere è di un'altra persona che lo ha preceduto in questo, Don Renato Monodo, e vogliamo ricordarlo perché, se non sbaglio, sono 18 anni oggi che ricordiamo nel 18esimo della morte. Ecco, anche a lui davvero nella nostra memoria di chi ci ha preceduto deve essere, abbiamo ricordato Mario Salvi, ma ci sarebbero tante persone da ricordare, che ci sia davvero in questo ricordo la riconoscenza per chi ci ha lasciato la testimonianza del bene. Adesso vorrei invitare i vescovi che sono qui presenti, c'è anche un signore così, a salire e a darci la benedizione. Prego.
Vedete che abbiamo occasione anche noi di conoscerci, non di riconoscerci, ma di conoscerci. Credo che possiamo anche ringraziare, no? Ringraziare perché, anche se si è vecchi, io sono il più vecchio dei vescovi di Brescia e anche di Bergamo. Allora abbiamo sempre modo di imparare e di ringraziare per quello che Coramico ha fatto, per quello che il mondo attraverso Coramico riceve, ricevere, dare e ricevere, dicevo bene, ultimamente un assessore. Allora noi invochiamo il Signore con la preghiera che Lui ci ha consegnato. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome. Il tuo regno. L'augurio più bello è la preghiera, perché lo consegniamo al Signore che tutto può, perché Lui è infinitamente buono. È nel suo nome che noi, Vescovi, benediciamo tutti i presenti, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie.
Ora ringrazio a nome di Coramico tutti voi convenuti qui oggi in occasione del premio. Grazie a Don Luca Ferrari e a Claudio Bonometti che hanno accompagnato con le loro note questa giornata. Grazie ai padri Severiani per l'ospitalità che ci hanno dato. Rinnovo l'appuntamento per il 2017 alla 27ª edizione del premio Coramico.